Ciao a tutti e grazie per essere intervenuti a questa sessione su ASP.NET MVC 4. Io sono Marco De Sanctis, su questa slide trovate i miei riferimenti. E niente, di cosa parleremo oggi? Oggi fondamentalmente cercheremo di dare un overview generale delle nuove funzionalità di ASP.NET MVC 4, quindi guarderemo cosa c'è di nuovo a livello dei template di progetto, dopodiché daremo un'occhiata a quali sono le funzionalità che ci semplificano la vita nel momento in cui vogliamo realizzare dei siti che siano fruibili anche da smartphone, da utenti che usano dispositivi. E infine daremo un'occhiata alle performance, in particolare parleremo di tutto ciò che c'è di nuovo a livello di controller asincroni e come cambia il nostro modo di realizzare questa tipologia di controller in MVC 4. Una nota di servizio: io in questa sessione utilizzerò Visual Studio 2012. In realtà MVC 4 è disponibile anche su Visual Studio 2010, vi basta andare su Web Platform Installer e trovate i tool di sviluppo per MVC 4. L'unica cosa che vedremo oggi e che non è disponibile è la parte relativa ai controller asincroni, perché si appoggia alle keyword async e await che necessitano del .NET Framework 4.5, quindi di Visual Studio 2012. Ok? Benissimo. Allora, se andiamo sulla solution, facciamo new project e selezioniamo un nuovo progetto di tipo ASP.NET MVC 4. Quello che succede è che ci vengono proposti una serie di template che sono un po' più numerosi rispetto al passato, e si parte dall'empty template che con sommo gaudio e tripudio del sottoscritto è finalmente davvero vuoto. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è la struttura di cartelle, c'è il global Ajax, c'è le web config e basta fondamentalmente, ok? Quindi se dovete partire da zero, non volete perdere tempo a togliere gli script, eccetera, come succedeva nelle precedenti versioni, potete utilizzare l'empty template. Il basic template aggiunge un po' di script, un po' di reference e una pagina di layout. Internet e intranet application invece sono fondamentalmente quei se piccoli siti di esempio che già esistevano in precedenza, quindi che hanno un po' di pagine, supportano l'autenticazione tramite membership provider, eccetera. Mobile application è invece l'analogo a questi due, ma sfrutta jQuery Mobile, quindi è pensato per gli smartphone. Poi più tardi lo vedremo. L'ultima possibilità è Web API, che fondamentalmente non è un vero e proprio sito web, ma è un'applicazione di servizi, cioè serve per esporre dei servizi a terze parti. Non parleremo di questo, ci sarà una sessione di Stefano Mostarda più avanti nel pomeriggio che tratterà esclusivamente ASP.NET Web API. Benissimo, il progetto di esempio che ho creato qui, fondamentalmente mutuato da Internet Application, quindi non sto a creare un progetto nuovo, usiamo direttamente il mio, se non vi dispiace. E, boh, fondamentalmente, come vedete, la struttura di cartelle è rimasta invariata, c'è la cartella dei controller, la cartella delle views, diciamo che ci sentiamo piuttosto a casa, anche se abbiamo cambiato versione. La cosa interessante è che il Global Ajax è stato un attimino razionalizzato. Questa è una cosa che ho apprezzato molto personalmente, perché chi ha lavorato su progetti reali sa bene che il Global Ajax alla lunga tende un po' a diventare complesso, no? Perché è un concentrato di tutte le impostazioni di startup dell'applicazione. Qui quello che succede è che tutte queste impostazioni sono raggruppate in una serie di classi, vedete c'è route config, bundle config, eccetera, che si trovano dentro upstart. Quindi dentro la cartella upstart, per esempio, vado su route config, c'è la configurazione del routing che più o meno siamo abituati a vedere dalle primissime beta. Bene, se proviamo ad eseguire il progetto, ecco, quello che succede è che ci rendiamo subito conto che il layout, quantomeno, del template è parecchio variato rispetto al passato. Perché? Perché finalmente siamo passati ad HTML5, lo vedete qui dall'intestazione, e in secondo luogo, vabbè, ci sono quindi i vari tag di markup semantico, eccetera. Una cosa interessante da vedere a livello di view la notiamo se apriamo la view di layout. Allora, al di là del doc type che abbiamo visto prima, una cosa interessante, dicevo, è che adesso quando vogliamo referenziare per esempio un CSS del progetto, quindi scriviamo qualcosa di tipo rel uguale style sheet, type uguale text slash CSS href uguale, vado su con pick URL, prendo site CSS, come vedete possiamo mettere direttamente l'application path senza usare l'helper url.content come eravamo costretti a fare prima. Questa cosa semplifica di molto la scrittura del codice. In realtà useremo pochissimo questo approccio perché quello preferito è sfruttare i bundle. Cosa sono i bundle? I bundle fondamentalmente sono una serie di oggetti configurati dentro bundle config e che, come vi ha accennato Daniele nella sessione su WebForms, consentono di associare un indirizzo virtuale, chiamiamolo così, quindi nel nostro caso per esempio application path slash bundles slash jQuery, ad una serie di script. Ok? Quindi jQuery, jQuery UI, jQuery Unobtrusive, jQuery Validate. Notate che possiamo mettere delle wildcard, per esempio questa qui per la versione, così che se aggiorniamo la versione di jQuery non dobbiamo stare a rimodificare il bundle, eccetera. E sono disponibili sia per gli script che per i CSS. Vedete, c'è lo script bundle e lo style bundle. Bene, a livello di pagina, quello che facciamo è che li includiamo in questo modo, styles.render l'URL del logico del bundle, piuttosto che, come è stato fatto qui in basso, scripts.render il bundle di jQuery. Bene, andiamo sulla pagina, ops, scusate, andiamo sulla pagina. Vado a guardare il sorgente e come vedete i bundle vengono sostituiti a runtime con le loro controparti fisiche, se vogliamo, no? Quindi qui in basso, per esempio, ci sono tutti i 5 script, file di scripting di jQuery che abbiamo incluso. Okay? Notate che il bundle automaticamente tira via tutti quelli che terminano, per esempio, per VSDoc che servono per supporto all'IntelliSense. Okay? Bene, la cosa interessantissima dei bundle, però, è che nel momento in cui passiamo in produzione, ok, cos'è che succede che dovremmo fare, o meglio, poi ho visto che tantissimi non lo fanno. Quando effettuiamo il deploy in produzione del sito, la prima cosa che dovremmo fare è andare sul webconfig, andare qui sulla voce, sul nodo compilation e mettere debug uguale false. Ok? Con questa configurazione, se ricarico la pagina, quello che succede è che vedete i bundle vengono sostituiti da degli indirizzi un po' più strani. Ok, questi indirizzi vengono generati in tempo reale da ASP.NET, cacheati in modo da non impattare sulle performance del server, e hanno la particolarità di racchiudere tutti gli script o i CSS inclusi in un bundle. Quindi qui praticamente abbiamo un solo link che ha tutti quegli script dentro, tutti quegli script di jQuery che avevamo visto prima. Questo da un punto di vista sia del risparmio, soprattutto dal punto di vista utente, è un grosso vantaggio perché il browser con una sola chiamata riesce a effettuare il download di tutti quegli script di jQuery. Inoltre, se andiamo qui nel file, vediamo che gli script sono stati automaticamente minificati. Okay? Questo non è, in realtà è un processo di minifying che viene effettuato proprio a runtime, quindi funziona anche se mettiamo dei nostri script personalizzati. E ci consente di risparmiare banda perché alla fine il file da scaricare è parecchio più piccolo, visto che sono stati tirati via tutti i caratteri inutili, quali tabulazioni, commenti, invii, le variabili hanno dei nomi molto più corti, eccetera. Ok? E questa cosa qui avviene in maniera gratuita, semplicemente spostando la modalità di compilazione a release. Ok? Sono supportate poi una serie di funzionalità ulteriori, quale il CDN, eccetera. Non ne parleremo oggi, ma vi invito magari a dare un'occhiata al nostro sito perché probabilmente pubblicheremo degli script a breve al riguardo. Bene, torniamo un attimo al nostro sito. Vi vorrei far vedere un'altra cosa interessante sulla pagina di login. Quindi clicco su login. La pagina è fondamentalmente la stessa a cui siamo abituati, username e password. La cosa interessante è questa, cioè ci viene chiesto di specificare eventualmente un altro servizio per la login. Cosa vuol dire questa cosa? Allora, il template di default di MVC aggiunge tra le reference un signore che si chiama .NET OpenOut. Cos'è .NET OpenOut? È un provider OAuth che, in parole povere, ci consente di sfruttare questo protocollo, appunto OAuth, per interfacciare la nostra security con servizi esterni quali Microsoft Live, Twitter, Facebook, Google, ok? Esistono diversi provider, c'è anche Yahoo, LinkedIn, eccetera. Possiamo eventualmente anche scriverne dei nostri se siamo bravi. Nella pratica, se andiamo a stringere, questo cosa comporta? Comporta che io possa andare qua, decommentare queste due istruzioni. Per esempio, quindi sto attivando il Google Client e il Facebook Client. Qui in questo caso devo fornire le due variabili, i due parametri APD e AppSecret che mi vengono dati da Facebook nel momento in cui registro un'app. Compilo tutto, ricarico la pagina e adesso lui ci pensa un attimo. Quello che accade è che ho questi due pulsantoni per effettuare ad esempio la login sul sito tramite Facebook. Clicco qui. Io adesso sono già loggato su Facebook, quindi mi ha immediatamente riconosciuto, altrimenti vi sarebbe apparsa la maschera, vi sarebbe alla prima richiesta viene chiesto anche di autorizzare l'applicazione, eccetera. Io qui faccio semplicemente register e in due clic sono registrato sul sito e loggato. Vedete? Ok, se permettete è una figata. Ancora di più, vado qui dentro alla mia pagina di profilo, ho la possibilità di aggiungere un'ulteriore external login, per esempio quella di Google. Ok? Anche qui sono già loggato su Google, altrimenti mi sarebbe apparsa la maschera di Google per effettuare la login. E adesso vedete, ho associato al mio account su questo sito i due provider esterni. Tutto questo è gestito in automatico nel provider di default, supportato dal framework tramite questa libreria .NET OpenOut. Vi invito magari a dare un'occhiata a tempo perso alle varie view e ai controller come gestiscono questa cosa, perché alla fine non è niente di complicato e possiamo davvero facilmente inserire nei nostri siti questa funzionalità che è parecchio comoda e apprezzata al giorno d'oggi. Ok? Bene. Cambiamo un pelo discorso e andiamo a parlare di supporto a device mobile. Allora, intanto c'è da dire una cosa: il sito, il template di default supporta già CSS3 e quindi le media queries. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io, per esempio, rimpicciolisco un po' la schermata del browser, ok, per esempio a dimensioni che tipicamente sono quelle di un browser mobile, come vedete, l'intestazione cambia look. Questo perché su site.css, andiamo qua, su site.css c'è già il nostro bel tag media dentro al quale possiamo ridefinire alcune classi. In realtà il supporto di MVC al mobile non si ferma certo qui. Abbiamo intravisto prima che esiste un template di progetto apposito per i dispositivi che sfrutta jQuery Mobile. Ve lo faccio un attimo vedere velocemente. Lo creiamo, lasciamo un attimo caricare. Lui deve aggiungere un po' più di reference rispetto al precedente. Lo guardiamo velocemente nel browser. Ecco, vedete, fondamentalmente la stessa pagina di prima, c'è la possibilità, che so, boh, faccio log off, c'è il form per per la login, stesse funzionalità di prima, però tutte riscritte in SaaS jQuery Mobile. In realtà ciò che vogliamo fare noi tipicamente è un po' più complesso di questo, cioè quello che noi vorremmo è creare un sito che sia ugualmente fruibile sia da dispositivi mobile che da sistemi desktop. E in questo senso, come vedremo tra un attimo, abbiamo un bell'aiuto dal framework. Vediamo perché. Allora, partiamo da un esempio. Io ho realizzato un controller che si chiama Customers Controller, che fondamentalmente va sul database tramite fgodfirst e recupera una lista di customer, ok? Che poi passa alla view. La view com'è fatta? Al momento c'è semplicemente c'è una lista, ok? Vedete? Lasciamo stare un secondo questo attributo data role, ma perché lo spieghiamo tra un attimo. Fondamentalmente, ciò che facciamo è ciclare sul model e mostrare una serie di link per ogni customer del nostro che si trova nel database. Carichiamo questa pagina. E vediamo, insomma, il look è abbastanza banale. Benissimo. Cosa possiamo fare per portare questa view al mondo, per rendere questa view fruibile anche nel mondo mobile? Una funzionalità interessante di MVC4 è quella che è chiamata Display Modes. In pratica cosa vuol dire? Vuol dire che io posso prendere una qualsiasi view, sia questa view index, ma anche una partial view, la layout view, eccetera, e crearne una versione, ad esempio, specifica per i mobile. Io adesso ho preso layout.cshtml, l'ho copiata, vedete? Ne ho creato proprio un duplicato, che chiamo layout.mobile.cshtml. Dentro layout.mobile.cshtml cosa metto? Tiro via tutto e metto fondamentalmente la master page mo del sito mobile che abbiamo visto 2 minuti fa. Ok? Bene. Cosa accade? Se io adesso ricompilo l'applicazione e ricarico la pagina Customers su Chrome, non dovrebbe essere cambiato nulla. Eccolo qua. Perfetto. È rimasto uguale a prima. Ok? Nel momento in cui uso un browser mobile, però, ciò che accade è che dato che esiste la versione mobile di questa view, verrà utilizzata questa in luogo della layout tradizionale. Ok? Il browser viene identificato come mobile in base alle browser capability di ASP.NET, quindi è una logica pluggabile, personalizzabile, basata su XML, possiamo fare quello che vogliamo. Questo, ripeto, vale per qualsiasi view. Adesso io l'ho fatto sulla mobile, ma l'avrei potuto fare anche per una view di dettaglio, per una partial view, eccetera. Bene, proviamo a vedere se effettivamente è vero. Andiamo sull'emulatore di Windows Phone, carichiamo la pagina elenco clienti e vedete che i nostri link, register e login sono diventati due pulsanti e la lista, grazie al tag data role uguale list view che viene ignorato dal browser, ma tutt'altro che ignorato da jQuery Mobile, la lista viene trasformata in una cosa di questo tipo. Ok, se permettete è davvero interessante soprattutto perché siamo riusciti a farlo agendo a livello di master page, cioè le view se sono scritte con un po' di occhio riusciamo anche a riciclarle per tutti e due gli scenari. Bene, un'altra cosa che è interessante è che, allora, tipicamente quando abbiamo schermate di questo tipo, quello che troviamo sotto è sempre, cioè troviamo sempre un link che ci consente di tornare alla view desktop. Questa cosa è realizzabile molto semplicemente su MVC perché c'è un package in NuGet che si chiama jQuery mobile.mvc. Adesso lui dovrebbe, se ce la fa, a recuperarlo. Vediamo un attimo. Ok. Quello che ci interessa è jQueryMobile.mvc. Se lo installiamo, ciò che viene aggiunto è fondamentalmente, ecco qui appena ce la fa, ciò che viene aggiunto è fondamentalmente questa view switcher che possiamo referenziare dentro layout mobile così, ok? renderizziamo la partial view e magari facciamo lo stesso anche all'interno della nostra pagina di layout. Ok? Bene, compilo tutto. Torniamo un attimo qui sull'emulatore di Windows Phone. E cosa è accaduto? Carichiamo un attimo tutto quanto. Ecco, vedete, è stato aggiunto un link qui in basso che fondamentalmente ci consente di switchare verso la versione desktop della View, ok? E anche viceversa. Questo davvero in maniera semplice, perché abbiamo dovuto semplicemente aggiungere questa partial view. Un aspetto interessante dei display mode, cioè di questa peculiarità di poter realizzare più versioni della stessa view, è che è totalmente personalizzabile. Quindi io, per esempio, su Global Ajax posso scrivere un qualcosa di questo tipo. Guardate. Allora, in pratica, mettiamo così che si legge meglio. In pratica sto recuperando l'istanza del display mode provider, cioè il signore che si occupa di indirizzare verso le particolari versioni delle singole view. E sto inserendo una nuova display mode, ok, il cui suffisso sarà VP. Qual è la condizione per cui questa display mode dovrà essere utilizzata? Che lo user agent contiene la parola Windows Phone al suo interno. Ok? Qui quello che ho a disposizione è l'intero context, quindi in realtà posso fare davvero qualsiasi tipo di verifica dove mi sta provenendo la chiamata, proprio mi posso sbizzarrire alla grande. Posso controllare le capability del browser piuttosto che lo user agent come sto facendo qui. Davvero ci sono tantissime, tantissime opportunità. Quello che succede è che adesso posso tornare sul mio Solution Explorer, ad esempio fare una copia della mia pagina index e chiamarla index.wp.cshtml, e qui magari metto una bella intestazione, scusate, H3, welcome wp7. Ok, compilo tutto. Ricarico la pagina qui dell'elenco clienti e adesso vediamo un attimo. Ecco, vedete che è apparsa la scritta che ho appena messo. Fidatevi che da un altro browser mobile, Android piuttosto che iPhone, questa non appare, ok? Perché è stata caricata la view specifica per Windows Phone, altrimenti verrà fatto il fallback su index.cshtml, ok? Bene. Ok, questo chiude più o meno la nostra overview sul supporto al mobile. Andiamo a dare un'occhiata invece al discorso relativo alle performance e ai controller asincroni. Prima di tutto cerchiamo di capire perché dovremmo utilizzare dei controller asincroni in luogo di quelli sincroni. Il problema dei controller sincroni è che tutte le volte che effettuano delle operazioni di input-output lunghe, ad esempio immaginate una chiamata ad un servizio remoto che magari non risponde, ci va in timeout, eccetera. Il thread viene occupato, cioè il thread che si sta occupando di quella chiamata viene mantenuto, viene utilizzato senza che questo thread faccia effettivamente del lavoro. Infatti, cosa succede? Succede che tipicamente il controller effettua questa chiamata che viene gestita dal thread A, no? Il thread A rimane in attesa che il servizio risponda. Nel momento in cui il servizio risponde, passa il valore viene restituito al controller che può essere processato, che può processarlo, scusate, e restituire la view. Una volta che la view è stata restituita, la richiesta è stata gestita, il thread A può essere disallocato e utilizzato da AIS per processare un'ulteriore richiesta. Qual è il problema di questo approccio? Che se il servizio risponde dopo 10 secondi perché va in timeout, noi abbiamo un thread bloccato per 10 secondi che è lì a far nulla e ad aspettare che questo benedetto servizio risponda. Come cambia lo scenario con i controller asincroni? Nei controller asincroni, quando il thread A processa la richiesta tramite questo controller che a sua volta effettua la chiamata web service, una volta che viene effettuata la chiamata, il thread viene disallocato. Ok? E quindi può essere utilizzato da IIS per processare un'altra richiesta. Nel momento in cui il servizio risponde, viene richiamato un callback che viene poi gestito da IIS tramite un altro thread, potenzialmente quasi sicuramente un thread differente rispetto a quello che ha iniziato la richiesta, che si preoccuperà poi di prendere il risultato, passarlo al controller e quindi continuare il processing della request. Ok, quindi questa cosa ci aiuta a sfruttare meglio il server perché non c'è un thread che rimane lì appeso in attesa che il servizio risponda, ma tutti i thread vengono lasciati attivi per la maggior parte del tempo, sono sempre lì a processare richieste. Qual è il problema di questo approccio? È che è complicato. Tra un attimo vedremo il codice, ma il codice da scrivere è davvero più complesso, davvero complesso. Con il .NET Framework 4.5 e le keyword async await, vedremo che il modello diventa enormemente più semplice nel caso in cui utilizziamo appunto questa versione del framework. Diamo un'occhiata al codice. Quindi torniamo su Visual Studio. Io ho realizzato un controller, weather controller, che fondamentalmente fa questo lavoro qua. Slash weather. Invoca un servizio esterno per 3 volte, recuperando le previsioni del tempo di 3 cittadine americane, e vediamo che il tempo totale della richiesta è più o meno intorno ai 300 millisecondi. Bene, guardiamo il codice. Questo ora è realizzato in salsa MVC3, quindi per chi non se lo ricordasse, il controller deve ereditare dalla classe async controller e la nostra action index in realtà è composta da due metodi che sono index async e index completed. Il primo torna void e fondamentalmente non fa altro che effettuare praticamente delle invocazioni asincrone. Queste sono invocazioni asincrone perché quando ho aggiunto la reference al servizio, vedete weather service reference, ho detto che mi deve generare le operation asincrone basate su task. Ok? Quindi cosa fa questa action? Invoca la versione asincrona del servizio, segnalando che alla sync manager che è stata avviata un'operazione asincrona. Al termine di questa si memorizza il risultato dentro a asyncManager.parameters e decrementa il numero delle operazioni sincrone in corso. Fa la stessa cosa per 3 volte. Quando il runtime arriva al termine del servizio e sono terminate con successo tutte le operazioni asincrone, viene invocato index completed. Ok? Index completed fondamentalmente non fa altro che visualizzare tramite la view, nel nostro caso, il contenuto di AsyncManager.parameters, che sono quelle 3 voci che abbiamo visto. Allora, come vedete, sì, ok, funziona. Secondo me è un discreto delirio, perché immaginate cosa succede se ci sono degli if nel codice, se dobbiamo aggiungere la gestione degli errori, eccetera. Cioè, diventa parecchio complicato. Guardiamo cosa cambia nel .NET Framework 4.5. Allora, intanto non dobbiamo più ereditare da controller, da async controller, ma ci basta ereditare da controller. Quindi questo vale per qualsiasi controller. Poi guardiamo un attimo come scriveremmo il codice se fosse sincrono, ma tipicamente io scriverei qualcosa di questo tipo: public action result index, ok, e qui metterei qualcosa del tipo var result uguale a client get city forecast by zip, passando lo zip code che mi interessa, e poi return view di result. Ok, benissimo, questo è codice sincrono. Per trasformarlo in codice asincrono i passaggi sono davvero banali. Quello che dobbiamo fare è scrivere qui la keyword async. Qui invece di tornare un action result dobbiamo restituire un task di action result. Ok? E a questo punto qui non ci resta che scrivere la parola chiave wait e ovviamente invocare il servizio nella sua versione asincrona. Cosa succede? Succede che in pratica nel momento in cui avviene questa chiamata viene effettuata comunque in maniera sincrona. Il sistema attende il callback del servizio grazie alla parola chiave wait, al termine dell'attesa memorizza il risultato dentro result e qui posso poi invocare la mia view. Quindi come vedete il codice è davvero 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 molto lineare, sembra quasi sincrono, ok? Io adesso mi sono preparato una versione leggermente più corretta di questo metodo perché comunque ho riutilizzato il model di prima piuttosto che messo lo stopwatch, ma vedete la logica è fondamentalmente quella che abbiamo visto fino ad ora. Ok? Bene. Aggiungo per completezza anche le altre due invocazioni. Ok? Quindi posso compilare, tiro via un attimo il codice qui in basso, altrimenti magari mi fa problemi. Quindi compilo, ricarico la pagina. E adesso, se sto comunque sfruttando il pattern asincrono, sebbene il codice sia molto diverso, sono riuscito a recuperare tutti e tre i miei dati delle previsioni del tempo. Il problema qual è? Che se adesso refrescio più volte la pagina, vedete, il tempo è praticamente triplicato rispetto al caso precedente. Infatti, vedete, sto impiegando comunque intorno ai 900 millisecondi, prima ne erano 300. Perché questa cosa? Siamo sicuri che sto eseguendo il codice in async? Sì, questo ve lo posso garantire. Il problema qual è? È che stiamo comunque effettuando le chiamate in sequenza. Perché? Perché io qui inizio l'esecuzione del controller, della action, scusate, eseguo la prima chiamata al web service, attendo il risultato, una volta che l'ho ottenuto, lo aggiungo al model. Dopodiché eseguo la seconda chiamata, attendo di nuovo il risultato e poi lo aggiungo di nuovo al model. Cioè sto facendo un lavoro di questo tipo, quindi il problema è che dovrei cercare di evitare di eseguire queste operazioni in sequenza. Come posso fare? Ma fondamentalmente devo rinunciare a questa parola chiave await. In pratica quello che succede è che se questa chiamata normalmente restituisce un oggetto di tipo forecast return, se io rinuncio alla parola chiave await, questa chiamata mi restituisce un oggetto di tipo task di forecast return. Quindi l'idea qual è? È di lavorare direttamente con i task, eseguirli tutti e tre e poi alla fine recuperare i risultati. Io mi sono già scritto una versione di questo tipo del metodo, che è questa qua. Guardiamola un attimo insieme. Allora, la parte iniziale è fondamentalmente identica. Qui io quello che sto facendo è costruire un array, creo un nuovo array di task di forecast return. Ok? Questo array è popolato da tre elementi, che sono questi. Cioè, in pratica sto facendo partire le tre invocazioni assieme, non ho messo alcune wait fino ad ora, quindi non sto aspettando il risultato, ho fatto partire le tre invocazioni e ho memorizzato i task, che sono gli oggetti di .NET che modellano appunto un'operazione in corso, all'interno di questo array, ok? Tasks. Quando ho finito di inizializzare tutti questi tre task, eseguo questa istruzione qui, cioè await task.whenAll, cioè attendi il completamento di tutti i task. Ok? Quando tutti i task sono completati, prendi per ognuno di essi il risultato e aggiungilo al model. E poi continui il processo come solito, quindi restituisco la view, prima lo stopwatch, poi restituisco la view. Bene, è un modello di codice leggermente più complesso rispetto a quello che abbiamo visto prima, però è sicuramente più semplice di quello tipico di MVC3 e ci dà la possibilità di migliorare notevolmente le prestazioni. Aspettiamo un attimo che si ricarichi la pagina. Vedete, siamo tornati ai 300 millisecondi. Ok? Sfruttando però questa volta del codice un po' più semplice, non abbiamo dovuto scrivere le due action ed è tutto abbastanza lineare. Magari l'unica cosa un po' strana è questa, però ci si fa presto l'abitudine. Ok? Bene. Con questo diciamo che abbiamo concluso la nostra breve overview. Slide e demo, vi ricordo, sono già disponibili presso il sito esepitalia.com a questo indirizzo. Se avete domande sarò più che contento di rispondere. Usate Twitter e l'hashtag ASPLive. E niente, io vi ringrazio per l'attenzione, spero che la sessione vi sia piaciuta e ci sentiamo prossimamente. Ciao a tutti!